tutti voi al 331-8200-213. Saluto anche Dimitri Conti al lavoro in redazione. Tra poco torniamo con tutti i vostri messaggi, le vostre considerazioni, soprattutto evidentemente considerazioni di campo, ma c'è anche un extra campo, Nick, che di fatto insomma fa riferimento a quella che è un po' la politica del mondo del calcio, che vive anche giorni e settimane, diciamo così, anche propedeutiche a capire se questo calcio in Italia e nel calcio italiano all'estero potrà avere una sorta di rinascimento, no? Tanto invocato, ma non semplice da ottenere.
Assolutamente sì, e per questo ne parliamo con il presidente Giancarlo Abete. Buonasera presidente, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera presidente.
Buonasera, grazie a voi.
Allora caro presidente, come sta il calcio italiano oggi, dopo un anno di Covid, secondo lei?
Sta diciamo affaticato come tutte quante le realtà del nostro paese, perché il Covid ovviamente ha determinato una rottura di equilibri economici e nel contempo anche di equilibri diciamo di relazioni, di rapporti, di vissuto sociale, soprattutto su tutte le aree che fanno dell'intrattenimento il loro punto forte, quindi tutta l'area, la cosiddetta industria del tempo libero, teatro, spettacolo, musei, alberghi, ristorazione e ovviamente attività sportive hanno avuto un danno enorme che ancora sta permanendo. Dopodiché c'è naturalmente una riflessione che è collegata ai livelli di competitività. Il calcio ha fatto bene sul versante della capacità di tenuta, perché perlomeno per alcune categorie, quelle per le quali è stato possibile, si è concluso il campionato 2019-2020 e faticosamente stanno andando avanti il 2020-2021, ma naturalmente ci sono problemi sul versante della tenuta economica di molti club, in assenza di introiti di spettatori, di una diminuzione degli sponsor e nel contempo anche di competitività, come hanno dimostrato le ultime partite della Champions League e dell'Europa League a livello internazionale.
Presidente, è chiaro e insomma è la palissano anche ripeterlo, che quando poi, e mi riferisco al tema dei diritti televisivi, ci sono così tanti soldi in ballo, la discussione, l'analisi non può così esaurirsi in pochi giorni o in poche settimane. Il problema è che qui all'interno della stessa Lega di Serie A questo ping pong sostanzialmente è arrivato ad una sorta di impasse. Nell'ultima votazione si è arrivati proprio ad una bilancia in perfetto equilibrio, 10 contro 10. Lei se lo aspettava o ritiene che sia un altro aspetto su cui la Serie A, il calcio italiano, avrebbe dovuto dimostrarsi più netta e diretta nel prendere una decisione, una strada da seguire?
Ma che ci sia un problema sull'assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo triennio è un fatto evidente, c'è sempre stato anche nei periodi passati. Ovviamente in questa occasione sono sorti due problemi diciamo aggiuntivi. L'uno è quello relativo a un mercato, anche quello televisivo, che ovviamente ha risentito di questa diversa modalità di fruizione del calcio dal marzo sostanzialmente del 2020, e l'altro che insieme al problema classico dell'assegnazione dei diritti televisivi è emersa la problematica dell'ingresso dei fondi all'interno della realtà della Serie A, e quindi questa ha costituito un'ulteriore variabile aggiuntiva rispetto a quelle storiche che già avevano determinato fisiologicamente le difficoltà. Come lei diceva, è naturale che questo è un passaggio fondamentale della vita dei club, perché la maggiore risorsa economica per i club, naturalmente il fatto che insieme ci sia stato un momento di difficoltà collegato alla fruizione delle televisioni, dei diritti televisivi, dello spettacolo televisivo in relazione alla pandemia, nel contempo questo quid novi dei fondi, che pure può essere in prospettiva un'opportunità, ha determinato ovviamente ulteriori fibrillazioni. Adesso siamo al foto finish, perché poi la validità delle offerte è ancora per pochi giorni. Domani c'è un passaggio importante in sede assembleare, e quindi auspichiamo comunque che ci sia una capacità delle società di trovare una soluzione, perché altrimenti sarebbe dura, perché naturalmente questo problema si inserirebbe nel contesto di bilanci delle società particolarmente difficili quest'anno.
Presidente, oggi si è radunata la nazionale di Roberto Mancini, si parte con il giro di altre partite di qualificazione, ovviamente qua in questo caso si parla di Qatar 2022, però è importante anche, no, Gravina nei giorni scorsi, nelle settimane scorse ha ribadito che insomma il format dell'europeo sarà itinerante, lo ha ribadito anche Marchetti, Giorgio Marchetti, no, che ricordiamo è vice segretario generale dell'UEFA, ce la faremo perché comunque la situazione della pandemia purtroppo fino all'ultimo ci terrà in sospeso, sarebbe importante mantenere il format itinerante.
Sarebbe importante perché già c'è stato il trauma del passaggio dal 2020 al 2021 della fase finale degli europei, del fatto che tanti di noi appassionati speravano di poter festeggiare prima ancora che la pandemia esplodesse, naturalmente una grande opportunità di un grande calcio con gli europei del giugno 2020, con una presenza importante anche dell'Italia fra i paesi ospitanti, e ovviamente abbiamo rinviato questo appuntamento al 2021 e il presidente Gravina sta facendo il massimo, penso molto bene, per cercare di far sì che naturalmente l'Italia possa ospitare una parte di questa manifestazione. Speriamo naturalmente tutti che le situazioni migliorino con l'arrivo dei vaccini a livello sanitario, a livello europeo e mondiale, e che questo ovviamente rimane sempre una precondizione perché alcuni grandi eventi possano svilupparsi.
Presidente,
per quanto riguarda il mondiale, il mondiale è un passaggio sempre importante, a maggior ragione dopo l'eliminazione agli ultimi mondiali. Partiamo con queste tre partite, con Bulgaria, Lituania e prima ancora ospitando l'Irlanda del Nord. Il nostro avversario nel girone principale rimane la Svizzera, in termini di potenzialità, che è sempre stato un avversario ostico, ma comunque la nazionale di Mancini ha dimostrato di avere le capacità di ottenere grandi risultati, dal che ovviamente si appresta a una fase finale importante della National League fra poco.
Presidente, a suo avviso, anche nella discussione che si fa intorno evidentemente agli organi competenti sul tema delle eventuali riforme dei format dei vari campionati, ognuno evidentemente con sfaccettature diverse, con difficoltà anche contingenti diverse, ma con la certezza anche di una riflessione complessiva sulle 100 di fatto squadre che in questo momento il calcio italiano ha a livello di professionismo, a suo avviso c'è una strumentalizzazione eccessiva, si considera troppo la riforma dei campionati come l'unica ma allo stesso tempo decisiva soluzione per risolvere i problemi del calcio post-Covid?
Non è l'unica soluzione, può aiutare una soluzione, ma ricordiamo che quattro dei principali paesi, lo ricordo spesso, calcistici hanno 20 squadre in Serie A. E quando noi parliamo di riforma dei campionati, tutti quanti noi appassionati abbiamo grande attenzione rispetto alla realtà della Lega Pro, che ha naturalmente 60 squadre, ma poi la gran parte degli appassionati pensa immediatamente al massimo campionato, cioè a una Serie A, e quindi se vogliamo parlare di Serie A, sappiamo che per quanto riguarda la Serie A, quattro grandi paesi su cinque hanno 20 squadre, questo non ha impedito naturalmente all'Inghilterra di avere tre squadre qualificate per i quarti di Champions, o a Real Madrid di qualificarsi o al PSG di qualificarsi, quindi questo vuol dire che naturalmente dobbiamo non creare un rapporto causa-effetto, perché sarebbe poi questa situazione, come lei anche in qualche modo ipotizza, una modalità per scaricare un problema che va ben al di là del numero delle squadre della Serie A ai fini anche della competitività internazionale.
Lei, Presidente Abete, ha visto e vissuto da protagonista due vittorie delle italiane in Champions League, delle due milanesi. Di fatto, insomma, il calcio italiano in Europa è fermo a quel 2010. Da un punto di vista di risultati, siamo arrivati due volte in finale di Champions, una volta in finale di Europa League. Ecco, a proposito anche di questo problema, perché di problema si tratta, vedendo anche il rendimento delle altre nazioni, A suo avviso servirebbe una soluzione di sistema? Cioè è sbagliato affidarsi al diciamo così, al buon governo della squadra Y, della squadra X, per provare a risollevare un po' il sistema calcio in Europa?
Ma l'Italia naturalmente a certi livelli soffre anche di una difficoltà competitiva sul versante della strutturazione delle società, nel senso che fra i primi 10 club a livello europeo in termini anche di fatturato c'è soltanto la Juventus e non è nelle primissime posizioni, e quindi comunque un gap c'è sul versante delle potenzialità. Poi vediamo che naturalmente i risultati sportivi non sono collegati solo alle situazioni di fatturato, vediamo anche che nei quarti abbiamo il Porto, che ovviamente è a livelli più bassi rispetto ai nostri club, e quindi c'è un mix tra una potenzialità che senza dubbio non si esprime come in altri paesi, anche in relazione alle carenze infrastrutturali, gli stadi eccetera eccetera, e nel contempo qualche valutazione di carattere tecnica che peraltro appartiene anche alle riflessioni delle singole società, perché poi mentre per la nazionale italiana, che sta facendo molto bene, possiamo parlare di divai nazionali, di giovani, valorizzazione dei giovani, quando andiamo sui grandi club, i grandi club possono di fatto prendere giocatori e tesserati dappertutto, non hanno dei vincoli geografici particolari, e quindi ovviamente va fatta una riflessione sulla modalità attraverso le quali i club riescono a esprimere competitività a livello internazionale, e quest'anno ne abbiamo dimostrato poca, perché è rimasta solo la Roma diciamo in Europa League, mentre tutte le altre squadre sono state eliminate. Quindi una riflessione va fatta e va al di là delle potenzialità economiche dei club, e attiene anche all'aspetto tecnico.
Presidente, io la voglio portare invece sull'argomento protocollo Covid, che secondo me tutto sommato, per come è stato strutturato, funziona. È chiaro che nella parte nella quale si lascia poi un po' di autonomia alle ASL regionali si vanno a creare situazioni un po' diverse. Ecco, secondo lei, ora noi ci auguriamo il prossimo anno si possa tornare a una certa normalità, non si debba più parlare di tamponi, di situazioni, di focolai, di cluster, però ecco, questa situazione un po' a volte, no, di diversità di vedute, mettiamo, delle varie ASL, ha creato poi inevitabilmente, perché siamo in Italia, no, le polemiche, ecco.
Certamente, peraltro c'è una pronuncia del massimo organo di giustizia dello sport, che in qualche modo ha dato una valutazione relativamente alla partita di Juventus-Napoli, che è quella, sì, poi che ha determinato l'attenzione sul protocollo, e quindi probabilmente diciamo, questo, anche se ogni fattispecie è diversa dall'altra, ha determinato dei trascinamenti in termini di situazioni che si sono ripetute, anche se dobbiamo essere intellettualmente onesti, si sono ripetute ma un numero limitato di volte, mm-hmm, in un contesto di grande difficoltà. Quindi io penso che la bacchetta magica per mandare avanti un campionato con Covid-19 non ce l'abbia nessuno, e quindi penso che nonostante alcune riflessioni che possono essere legittimamente fatte sul protocollo, se poteva essere, come devo dire, modificato dopo alcune situazioni, o se si richiedeva altro tipo di intervento da parte di qualche organo, diciamo come la Lega, in termini decisionali in alcuni casi, però penso che tutto sommato la situazione abbia retto, cioè sì, tenendo, sì, conto del contesto generale, io non mi sentirei di dare addosso a nessuno, diciamo, facendo il primo della classe, perché non mi sembrerebbe neanche giusto in questo contesto.
Presidente, nel salutarla, l'ultimo commento, partendo da adesso e immaginando insomma anche un immediato futuro, un giudizio sull'emendamento cosiddetto sblocca stadi, se lo considera un, non so se soluzione, ma quantomeno un punto di partenza, ecco, per immaginare un'Italia da un punto di vista infrastrutturale migliore e diversa nei prossimi anni?
Ma gli stadi vanno fatti. Spesso c'è stato un dibattito ideologico che ha superato un pragmatismo che sarebbe stato maggiormente necessario. L'Italia ha pagato un prezzo alla difficoltà di avere uno strumento normativo che potesse essere praticabile, e questo si è visto sia in relazione alle candidature agli europei 2012 che a quelle nel 2016-2020, quindi abbiamo naturalmente delle situazioni che hanno comunque determinato un problema, perché evidentemente ci sono state delle difficoltà ad avere una normativa che consentisse di poter competere con altri paesi. La Francia ha fatto gli europei in maniera eccezionale, strutturando in maniera importante gli stati nel 2016, e quindi noi abbiamo perso le due opportunità 2012-2016, e devo dire che alla fine abbiamo dimostrato che gli stadi siamo stati in grado di farli solo dove erano precedentemente presenti gli stadi, quindi negli stessi siti, ma non c'è stata nessuna possibilità, capacità, opportunità di avere dei progetti nuovi in siti diversi, perché non si è realizzato nulla di significativo, perlomeno nella massima serie. Quindi questo è un problema che va risolto con grande pragmatismo, perché senza stati adeguati anche la capacità competitiva dei nostri club non si esprime, e già ci sono difficoltà tecniche. Non possiamo avere altri tipi di difficoltà sul versante della efficienza dell'ospitalità.
Presidente Abete, grazie di cuore.
Grazie mille, Presidente, della gentilezza e della disponibilità. A presto, grazie. Arrivederci.